Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Vi giuro che per un po' di tempo non ne parlerò più, ma oggi mi tocca per forza parlarvi della serie Netflix basata sul problema dei tre corpi, il primo romanzo della trilogia Memoria del passato della Terra di Cixin Liu, perché è il motivo per cui mi sono avvicinato ai libri, ma soprattutto perché, nonostante una prima reazione fortemente blasfema da parte mia, ho dovuto rivalutare la serie nel corso degli episodi. Adesso vi spiego tutto per bene, ma prima, come sempre, sigla! Ringraziamo ancora una volta Giosuè Parisi per la splendida pizza a gogo, che è la nostra sigla ormai da parecchio tempo, ma che non siamo mai stanchi di ascoltare. Allora, la serie Netflix del problema dei tre corpi. Per chi non avesse ascoltato la recensione del libro, nel romanzo Cixin Liu ha creato un mondo affascinante in cui la fisica delle particelle, i giochi in realtà virtuale e la storia cinese hanno giocato un ruolo cruciale nel plasmare la risposta dell'umanità a un'imminente minaccia a livello planetario. Man mano che uno legge i libri si rende conto che sarebbe molto difficile trarne un film o una serie TV. La profondità delle idee del libro sulla memoria culturale e la complessità del suo mistero centrale hanno fatto sì che il problema dei tre corpi sembrasse una storia che poteva funzionare solo sulle pagine di un libro. Questo non ha però impedito ai canali di streaming di provarci. L'anno scorso Tencent ha debuttato con la sua versione live action a episodi, battendo Netflix, che ha speso una fortuna mettendo il libro nelle mani dei famigerati produttori esecutivi David Benioff e D.B. Weiss, famosi per aver prima magnificato e poi distrutto il Trono di Spade, e Alexander Wu, che sembra in realtà quello che si è fatto più il culo dei tre. Il loro adattamento è più snello e diversificato rispetto al libro, in un modo che lo rende un tipo di storia molto diverso, spesso è buono, anzi occasionalmente ottimo, e funziona come un corso introduttivo alle idee di base chiave per comprendere i concetti più ampi che modellano i libri successivi di Liu. Ma piuttosto che affrontare la sofisticatezza del libro, la priorità principale di Netflix sembra essere venderlo come il prossimo Trono di Spade, e mentre è facile capire perché, è difficile non vedere lo spettacolo come una versione appariscente ma essenziale del materiale originale. Memoria del passato della Terra implica una costellazione di narrazioni distinte che abbracciano più decenni e generazioni, ma nella sua essenza lo spettacolo è un thriller avvincente su come i peccati del passato dell'umanità finiscano per modellarne il futuro. In un mondo in cui la comunità scientifica è stata scossa da un'ondata allarmante di misteriosi suicidi, l'ufficiale dell'intelligence privata Clarence Xie, interpretato dal grande Benedict Wong, e un gruppo di ricercatori vengono coinvolti in una corsa per salvare il pianeta dalla distruzione. In quanto ex agente dell'MI5 e di Scotland Yard, Clarence non è estraneo a trame oscure, ma è decisamente fuori dal suo elemento nel mondo della fisica teorica e delle nanotecnologie. Nel frattempo anche la scienziata cinese Jin Cheng, interpretata da Jess Hong, sta navigando in acque inesplorate mentre lotta per dare un senso a quello che sta accadendo ai suoi colleghi e al motivo per cui molti esperimenti che coinvolgono gli acceleratori di particelle stanno dando risultati fisicamente impossibili. Il panico spinge Jin a riconnettersi con i suoi 4 migliori amici del college e la dinamica di questi Oxford Five riuniti si avvicina sempre più alla rivelazione di una minaccia della fine del mondo. Data la complessità strutturale dei libri di Liu, non sorprende che la serie di Netflix sia semplificata in un modo molto più lineare che la fa sembrare un mistero nel mistero in stile Lost. Ma in realtà è nel gruppo principale di personaggi che si possono vedere più chiaramente i passi compiuti da Benioff, Weiss e Wu per rielaborare le idee di Cixin Liu per un pubblico più globale. Prima che la storia del libro nella Cina di oggi abbia davvero inizio, Liu ci fa trascorrere un bel po' di tempo nel passato per darci una migliore comprensione sulla rivoluzione culturale cinese, il movimento maoista, per eliminare dalla società i capitalisti e gli intellettuali. È l'inversione di queste politiche da parte del partito che abbraccia invece il mondo accademico e la ricerca scientifica che pone poi la Cina sulla strada per diventare una superpotenza globale. E mentre il libro si sposta nel presente, quel contesto storico aiuta a capire perché un aumento improvviso e prolungato di suicidi inspiegabili tra scienziati spingerebbe il governo a schierare agenti antiterrorismo per indagare. Nel romanzo gran parte del mistero iniziale è radicato nel fatto che i suoi protagonisti, l'ex detective Xie Xian, spesso indicato come Da Xie, e lo specialista in nanotecnologie Wang Miao, stanno risolvendo il problema in isolamento. La risposta di Netflix a Da Xie è Clarence, che ora è britannico e presenta una presenza più morbida e contemplativa rispetto alla sua burbera controparte letteraria. Lo spettacolo inizialmente sembrerebbe dividere il personaggio di Wong in questi Oxford Five, un gruppo etnicamente diversificato di amici composto da Jin, di cui abbiamo parlato prima, l'assistente di ricerca Soul, interpretato da Giovanna Depo, l'esperta di nanotecnologie Oggy, interpretata da Eiza Gonzalez, l'insegnante di fisica Will, interpretato da Alex Sharp, e il magnate degli snack Jack, interpretato da John Bradley, che chi ha visto Game of Thrones può ricordare come Samuel Tarly. Far brancolare i personaggi nel buio, nel loro cammino verso la risoluzione del puzzle del problema dei tre corpi, è stato uno dei tanti modi in cui Cixin Liu ha rispecchiato, a livello microscopico, le idee più ampie del libro sul potere degli sforzi collaborativi rispetto al controllo che deriva dalla decisione individuale. Ma poiché gli Oxford Five dello show sono tutti amici, ed ex fidanzati in alcuni casi, che iniziano rapidamente a lavorare insieme, le relazioni portano avanti la trama più del suo puzzle esistenziale. Questi cambiamenti portano nello show di Netflix un nuovo livello di dramma interpersonale che non è presente nel libro, soprattutto per Oggy, che è perseguitata dalle visioni del conto alla rovescia luminoso che affligge Wong Miao nel libro. Mettere scene incentrate sul loro rapporto spesso dà la sensazione che la serie si prenda un momento per spiegare i punti della trama in modi che sembrano goffi e inorganici, almeno inizialmente, dopo vedremo il perché. Questo si nota meno quando la serie si sposta la sua attenzione al passato e si concentra sulla vita di Yao Wenjia, interpretata da Xin Zheng, una giovane e promettente astrofisica il cui mondo è sconvolto dall'inizio della rivoluzione culturale cinese, come nel libro. La serie inizia con Ye come le sue scelte personali, quelle che compie, tutte influenzate dalle sue esperienze di sopravvissuta alla rivoluzione, hanno un impatto incalcolabile sul futuro su scala mondiale. Sia nel libro che nell'adattamento di Netflix la sua storia è potente e contestualizzata nel presente in modo importante, ma lo spettacolo è meno disposto a soffermarsi su questo. Piuttosto che considerare gli effetti politici e personali della rivoluzione, la serie si propone di essere una cronaca ponderata ma facilmente digeribile del mondo che si prepara alla guerra. Nel frattempo lo spettacolo si concentra sulle vite disordinate degli Oxford Five e sui loro flirt con un pezzo di tecnologia futuristica che immerge chi lo indossa in un mondo inimmaginabile di enigmi, matematica e giochi di ruolo. I dispositivi offrono inoltre allo spettacolo un modo per uscire dai confini del giallo ed entrare in uno spazio ultraterreno che ha i segni riconoscibili della fantascienza. Intelligentemente, la serie bilancia parte di quella prevedibilità inserendo molte delle sue scene più fantasiose e impossibili nel gioco, in cui la straordinaria combinazione dell'aspetto visivo caratteristico di Netflix e una quantità di effetti visivi geniali rendono al meglio alcune delle parti più memorabili del romanzo. Ma nonostante tutta la loro terrificante bellezza, non sono sufficienti ad impedire allo spettacolo di dissimulare il tentativo di Netflix di distillare un capolavoro letterario in 8 ore di televisione, anche se. Il fatto è che se uno ha letto tutta la trilogia della memoria del passato della Terra, riconosce i semi che vengono piantati per le stagioni successive, o meglio per i libri successivi. In pratica all'inizio ti incazzi perché pensi che Netflix abbia fatto l'ennesima puttanata semplificando la trama e moltiplicando irragionevolmente i personaggi, tra l'altro venendo incontro, come sempre accade ultimamente, alla cultura woke senza nessun motivo valido. Nella serie troviamo infatti personaggi di varie etnie e orientamenti sessuali. Devo dire la verità, quando ho visto la prima puntata e ho pensato che stessero facendo l'ennesima operazione di woke washing, sono stato tentato di spegnere la TV, ma visto che poco più di un anno fa il fatto che stessero producendo questa serie mi ha permesso di entrare a conoscere questi libri che mi hanno cambiato, se non la vita, quantomeno il modo di pensare a molte cose, ho deciso di darle una possibilità e francamente alla fine mi sento ripagato. La prima stagione in pratica funziona come una solida introduzione a questo mondo e nelle ultime puntate diventa chiaro che questi episodi stanno solo gettando le basi per la narrazione più grande e profondamente complicata che compone la trilogia. Quei personaggi che pensavo essere semplicemente un pretesto per sottotrame inutili si trasformano pian piano nei protagonisti del secondo e terzo romanzo e l'operazione ha senso. In primo luogo perché il secondo e terzo volume partono dallo stesso periodo storico, cioè il presente, ma i protagonisti dei vari romanzi non interagiscono quasi mai tra di loro e, devo dirlo, era uno dei pochi buchi di trama che avevo constatato durante la lettura. In secondo luogo il fatto di aver internazionalizzato i personaggi riesce a dare alla serie quel senso di globalità che per forza di cose manca nei romanzi di Cixinliu, che sono ambientati solamente in Cina. Per questo motivo, nonostante sia partito con notevoli riserve, la serie mi ha conquistato perché pur tagliando, cambiando e ricucendo, riesce assolutamente a rendere i concetti e la filosofia che stanno alla base dei romanzi, ammiccando a quelli che hanno letto i libri, soprattutto delineando alcuni tratti caratteristici dei personaggi, ma dando anche a chi non li ha letti la sensazione che in questa prima stagione si sia semplicemente scalfita la superficie di un mondo, o meglio di un universo, decisamente più complesso ed elaborato. Spero fortissimamente che la seconda stagione, che pare sia confermata al 90% nonostante i costi devastanti tipo 20 milioni di dollari episodio, e le eventuali successive seguono il percorso segnato dalla prima, e spero che guardare questa serie faccia venire voglia agli spettatori di scoprire questa miniera d'oro che è memoria del passato della Terra. E con questo augurio si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata.